Padre, veramente tu conduci i nostri passi attraverso la luce che ci è stata donata dai profeti prima e poi da tuo figlio Gesù, il quale è luce per illuminare le genti e gloria di Israele. Ti vogliamo ringraziare per questo grande progetto d'amore che noi scopriamo giorno dopo giorno e di cui non cessiamo di meravigliarci. Veramente tu stai costruendo per noi cose grandi e noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai voluto partecipi attivi di questo grande disegno, perché ci chiedi di collaborare. Signore Gesù, noi ti benediciamo perché tu sei risorto, rimani con noi, ci incoraggi ogni giorno in questo cammino dove tu ci chiami, questo cammino del metterci dietro di te, dell'imparare da te che sei mite e umile di cuore, dell'accogliere i nostri fallimenti come i tuoi fallimenti e ricordarci che questi fallimenti sono soltanto apparenti, perché in realtà dietro ci sta una forza che è la forza dell'amore, che non si lascia scoraggiare, che vince sempre. Donaci lo Spirito Santo, donaci la forza di questo Spirito che ci permette di vedere tutto con gli occhi tuoi e con gli occhi del Padre. O Spirito Santo, ti chiediamo di operare nella nostra vita, di trasformarci nel profondo del nostro essere, di donarci il gusto delle cose di Dio. Il gusto delle cose di Cristo, facci comprendere ciò che è di Cristo e ciò che non è di Cristo. Donaci la vera sapienza, cioè la capacità di gustare le cose e di gustarle nel loro senso ultimo, vero, profondo. O Maria, tu che sei colei che ha partecipato attivamente a questo mistero di salvezza, dicendo il tuo sì, ottienici il coraggio di dire ogni giorno il nostro sì all'amore del Padre. Amen. Questa volta non leggo nessun testo perché abbiamo letto già tutto questo capitolo 26 e avrei l'ambizione, diciamo così, di proporre alcune considerazioni sintetiche che potrebbero aiutarci poi nella nostra quotidianità, nel nostro cammino, nel prosieguo. Cioè alla fine di questo percorso, che non è soltanto questo capitolo, ma mi pare che col capitolo 26 si concluda un po', perché poi se andiamo avanti, col capitolo 27 si viene a sapere che ormai tutto è pronto perché Paolo possa partire, possa comunque andare là dove lui aveva chiesto di andare, a Cesare, no? E in effetti la prossima volta vedremo la prima parte del viaggio da Cesarea a Creta, capitolo 27, e poi vedremo nel capitolo 28 Paolo che è a Malta e poi da Malta a Roma. E lì si finisce tutto, finisce gli Atti degli Apostoli. Non finiscono con la morte di Paolo, ma prima di tutto però vorrei leggervi una pagina di Don Alberione. Voi sapete che Don Alberione ha fondato diverse famiglie paoline, lui era un po' innamorato di San Paolo, quindi San Paolo è un grande, come diceva poco fa Denis, e diceva così, e mi pare che sintetizzi bene e che ci dia anche alcune direttrici entro cui muoverci. La missione di chi vuole seguire le orme di Paolo è universale rispetto agli uomini. Non è una missione per un gruppo, per un settore di uomini, quindi questa universalità, è questo Paolo che non si ferma a Gerusalemme, non si ferma ai farisei e a quelli che si sono aperti al progetto che hanno annunciato i profeti, ma è gente che non conosce. Quindi non è una missione per un gruppo, per un settore di uomini, ma si rivolge a tutti, ad ogni classe, ceto, età, condizione, nazione, continente, con ragionevole preferenza alle masse, per portare a tutti il messaggio della salvezza contenuto nella Bibbia, tradizione, insegnamento della Chiesa, la nostra parrocchia è il mondo intero, quindi tutti. E poi aggiunge, universale poi, quindi universale rispetto agli uomini, universale rispetto ai mezzi tecnici, essa userà tutto quello che è a disposizione per Dio, il progresso sarà riuscito a inventare e che possa realmente servire per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini. Don Alberione che si è servito dei mezzi di stampa, la tipografia e poi quando i film, i cinema portavano, allora fondato la società San Paolo per i film. Io mi ricordo che quando avevo il cinema parrocchiale andavo a noleggiare i film alla San Paolo film, no? E poi adesso c'è la San Paolo comunque audiovisivi. E poi diversi elementi, diversi ambienti, no? Poi dice universale quanto ai tempi, quindi universale quanto agli uomini, universale ai mezzi tecnici, quanto ai mezzi tecnici, universale quanto ai tempi. La missione paolina non è per un secolo o per un periodo storico, come per esempio per gli ordini nati per liberare i cristiani schiavi. È per ogni tempo, finché esisteranno gli uomini, sino alla fine del mondo. Quindi è una missione che vuol toccare tutti, quindi sono dei valori che sono perenni. Terza cosa, universale quanto all'oggetto. Quindi quanto è universale rispetto agli uomini, rispetto ai mezzi tecnici, rispetto ai tempi e quanto all'oggetto. Si tratta di tutto cristianizzare: filosofia, arte, letteratura, musica, sociologia, morale, storia, diritto, governi, leggi, scuola, lavoro, eccetera. Mi sembra molto illuminante, no? Questa cosa. Vuol dire instaurare omnia in Cristo, era il programma del Papa Pio XI, Papa Ratti. Instaurare omnia in Cristo, cioè che tutte le cose siano instaurate, che ogni cosa sia cristificata. Non esiste niente che sia profano, capite? Esiste la possibilità di santificare ogni cosa, anche le cose più banali. Trasformati tu in amore, vedrai che tutto diventa amore. E quindi dobbiamo diventare così, portare Cristo lì dove noi viviamo, nelle situazioni più impensate. San Paolo non aveva pensato sicuramente agli indios. Penso a quando i gesuiti intorno al 1550, grosso modo, poco prima forse, arrivano in Brasile, inorriditi perché vedono che queste persone mangiavano arrosto i loro nemici tranquillamente, li catturavano e poi li mangiavano, facevano a pezzettini e poi li mangiavano e glieli offrivano anche a loro, ai gesuiti. Eppure ecco, loro si domandano, dicono, ma come Cristo può regnare anche nei cuori di queste persone? E pian piano arrivano a evangelizzare, a portare la buona notizia anche lì. Ecco, allora, dicevo alcune considerazioni sintetiche. Una prima cosa è una specie di stranezza, se volete, cioè questa corsa di Paolo, diciamo la corsa della buona notizia, perché Paolo ha il desiderio, no? Vi ricordate che anche nelle sue lettere si trova spesso questo desiderio, guai a me se non annuncio il Vangelo, cioè se non porto la buona notizia. Vangelo vuol dire buona notizia, non è tanto... Quindi non è tanto il predicare, Evangelion vuol dire buona notizia. Quindi guai a me se io non divento una buona notizia, se non divento, guai a me. Quindi questa corsa, possiamo vedere, che è cominciata in maniera strepitosa, ricordate, andava, veniva a Gerusalemme, parlava apertamente nel nome del Signore, ricordate Atti 9:28, ha una battuta d'arresto molto lunga. Vi ricordate, siamo nel periodo Atti 9:30. Ci dice che lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Era cominciato con un grande entusiasmo dopo l'illuminazione di Damasco e capiscono che questo entusiasmo eccessivo rischia di bruciare lui, ma di bruciare tutti gli altri, perché esiste sempre questo rischio di... Cioè, ricordiamoci che noi siamo incaricati di non dire nessuna bugia, ma dobbiamo essere attenti che la verità non deve ferire nessuno. Quindi quando diciamo la verità non possiamo dire una verità che ferisce, perché la verità, se non è unita alla carità, non serve assolutamente a niente. No? voglio ricordare sempre quello che dice Santo Guardo d'Ars nel suo catechismo. Cioè, la verità è come il pane duro, ti ferisce la bocca, se lo mangi ti fa venire le fiacche, e lui non aveva neanche i denti, quindi doveva mangiare il pane duro con le gengive, eccetera, quindi gli si feriva tutto. La carità è come il latte, è buono, è dolce, ma non nutre, perché non puoi vivere di latte, un adulto che vive di latte, poi alla fine le gambe fanno Giacomo, fa giù, non può vivere di latte, i bambini sì, gli adulti no, per un po', meno per qualche tempo i bambini, poi dopo basta. E però se tu prendi il pane duro e lo metti nel latte, a questo punto diventa commestibile, diventa nutriente. Ecco, allora, mai la verità senza la verità ti spacca la bocca, mai la carità senza la verità è buonismo. Occorrono tutte e due le cose, verità e carità insieme, devono sempre andare di conserva, sempre insieme, sempre. Ed è, questo è importante, ma io devo dirgli la verità, attenzione, non devi dire la verità in modo tale da ferire la persona, devi dire la verità in modo tale che questa verità sia medicinale, che faccia crescere. Gesù ci ha sempre messo nella verità, ma senza mai distruggere, senza mai ferire. Alla donna che samaritana Gesù non dice: ma sì, dai, hai 5 mariti, però dai, ormai c'è gente che neanche 6, quindi lascia perdere. Ma Gesù con molta calma dice: è vero che non hai marito attualmente, perché ne hai avuti 5, quello che hai adesso è l'amante, quindi non hai neanche il marito, però è vero. Ho qui una solo. Ecco. Allora dicevo, quindi è importante, Paolo a un certo punto è partito in tromba e stava schiacciando tutti, e con questa sua fragorosa corsa rischiava di travolgere anche la chiesa di Gerusalemme, la quale era già lì, che tutti gli erano addosso, si voleva proprio uno che scatenava le rivolte, che andava a accendere le mice per far esplodere tutti, quindi lo prendono, lo imbarcano, vai a Tarso, stai lontano per un po', fai qualche anno di esercizi spirituali, e ci rimane forse 6, 7, 8, qualcuno dice 10 anni. 10 anni di silenzio a Tarso, andate a leggere Atti 9:30. Ecco, quindi va a Tarso e riprende poi in modo che sembra quasi inarrestabile, quando Barnaba lo va a chiamare, finalmente hanno bisogno di lui, hanno bisogno di uno che si rivolga ai pagani, che abbia le parole giuste per la cultura anche greca, per rivolgersi ai pagani, lo mandano a chiamare e quindi riprende i suoi viaggi, fondando comunità da una parte e dall'altra, dove arriva fonda una comunità, poi ne fonda un'altra, quindi c'è questa, ma e poi improvvisamente uno dice: mamma mia, questo San Paolo parte in tromba, lo bloccano per 10 anni, riparte e comincia a girare il mondo, 3 viaggi apostolici, mamma mia, non finisce più, stanchissimo, e poi è carcere, è l'incomprensione, i fratelli, e le scappare di lì, e le cercano di linciarlo di là, ne ha fatto di tutti i colori, arriva a Efeso, si scatena addirittura una rivolta contro di lui, la famosa rivolta degli argentieri. E poi improvvisamente tac, si insabbia nelle sabbie mobili dei tribunali di questo mondo. Siamo veramente di fronte alla giustizia che diventa una giustizia eterna. Ricordate che i romani erano famosi per la giustizia, era il popolo del diritto. Però qui si insabbia e rimane lì, in questi tribunali, questa persecuzione giudaica che non finisce mai. E quindi Paolo si trova a vivere in prigione, una prigione che noi potremmo dire sì, magari era una prigione leggera, però. E mentre gli avvenimenti della Chiesa vanno avanti, invece lui è bloccato, è lì a fare i conti con tutta una serie di persone che non avrebbe mai incontrato, se invece di tornare a Gerusalemme avrebbe continuato la sua corsa nel Mediterraneo. Comincia a incontrare Agrippa, Berenice, Festo, personaggi del gran mondo, prima ancora Felice, contornati dai loro notabili, che sembrano le uniche persone intorno a Paolo e a cui egli non... lui deve fare da testimone a questa gente, ma che ci faccio io qui con questa gente, in questo bel mondo, questa gente che vuol discutere del più e del meno, ma alla fine non gliene frega assolutamente niente, Assomigliano un po' a quelle dame di San Vincenzo che organizzano i pranzi per discutere di beneficenza, ma intanto la gente muore di fame, no? Ecco, il rischio è un po' questo, non ci sono un po' queste cose qui, tutte queste organizzazioni contro la fame che si trovano a banchettare per discutere durante un grosso banchetto qua a 10 portate sulla fame del mondo, capite? Se sono un po' i non sensi, no? Queste cose qui. E lui si trova un po' lì, questa gente, che ci faccio io qui? E quindi si trova in mezzo a questa gente che frequenta le sinagoghe, questi giudei fanatici. E Paolo si deve rendere testimonianza a questa gente. Si trova improvvisamente proiettato all'ultimo posto. Potrebbe dire, ma che ci faccio io qui con tutto il bene che posso fare altrove? Perché il Signore mi ha permesso che io venissi in galera, cosa ci faccio io qui? Quindi c'è dunque un paradosso. Questo Paolo, campione, che deve annunciare la libertà dei figli di Dio portata da Cristo, si trova in catene e prosegue la sua corsa in maniera diversa. Lui non pensava che succedesse così. È vero che l'avevano avvisato, ricordate, andate a rileggere i capitoli che vanno nel suo il ritorno dal suo terzo viaggio, quando per ben tre volte lo Spirito Santo gli dice non tornare a Gerusalemme, non andare a Gerusalemme, guarda che ti legheranno, e lui ci va lo stesso. Vi avevamo avvisato, no? Ricordate la barzelletta di quel tale che, barzelletta muta, no? Se andava in macchina c'era scritto un cartello, curva pericolosa. E poi a un certo punto si vede seconda sequenza, si vede la macchina sfasciata giù dal dirupo e in fondo c'è il cartello, ve l'avevamo detto. Ecco, allora, il rischio è questo, però in fondo è che qui il come Dio, malgrado le nostre durezze, nel senso che abbiamo anche noi, Paolo non era il tipo morbido di testa, cioè era il tipo ostinato. Le tue ostinazioni poi te le paghi, cioè alla fine non è che Dio gli dice ma veramente guarda che ingiustizia, no, vabbè, ok, faremo di necessità virtù, sarebbe stato meglio non perdere tempo, ma dal momento che perdi tempo che questo tempo sia utile alla testimonianza. Questo non vuol dire che allora, siccome Sant'Agostino si è convertito dopo aver fatto una vita disordinata moralmente, tutti dobbiamo diventare disordinati moralmente per convertirci, no, questo no, cioè Dio non si lascia fermare dal male. Ma stiamo attenti a non farlo diventare il male una scusa per poter andare avanti tranquillamente, perché tanto Dio quando vuole interverrà. Ah no, stiamo attenti, cioè, perché alla fine comunque lo paghiamo. Il male è sempre un male. E quindi Paolo, che comunque si trovandosi in carcere, si trova a rendere testimonianza proprio in catene, lui che annuncia la libertà di Cristo. Quindi c'è questo paradosso, no? E quindi prosegue la sua corsa in un'altra maniera. Una seconda considerazione che mi sembra interessante è che tutte le argomentazioni di Paolo, argomentazioni che lui fa sia con i giudei che con i pagani, ruotano tutte intorno alla persona di Gesù. Gesù è una persona viva. Lui continua a dire, guardate che io sono chiamato in causa perché io annuncio che Cristo è risorto, e questo dà fastidio. O annunciare Cristo che è una buona persona, che era come Socrate, che era uno che faceva del bene, ma questo non dà fastidio a nessuno. È annunciare Cristo vivo che dà fastidio, capite? È il Cristo vivo che rompe le scatole, non è il Cristo di un tempo. Colui che ha scritto delle cose belle, che ha detto delle cose meravigliose, che ha fatto delle opere mirabili, no. E quindi in tutte le sue argomentazioni lui arriva a questo, e quindi dobbiamo allora interrogarci, chi è per me Gesù adesso? È semplicemente fondatore della mia religione, morto da tempo? È il figlio di Dio sparito in un cielo lontano, se volevo guardare il cielo come gli apostoli, una nube ce lo nasconde. Quando pensiamo a Gesù, dove va la mia mente? Si sposta nel passato, a 2000 anni fa, oppure lo penso vivo adesso, qui, presente, ora? Il mio modo di vivere, le mie scelte, prendono l'avvio da Gesù vivo adesso, o oppure mi limito a pensare a cosa Gesù ha detto di fare. Capite che il nostro rischio è questo, no? Diventare coloro che dicono, e Gesù che cosa ha detto di fare? Il discorso è, questo Gesù vivo, che ha parlato una volta per tutte, che cosa mi sta dicendo adesso, qui? Ricordate che c'era un'ammirazione sviscerata di Madeleine Delbrel per l'abbé Laurent, che è stato suo primo padre spirituale. Madeleine Delbrel è stata una convertita, si è convertita in modo folgorante a 18 anni, 18-19 anni si converte, atea, poi diventa improvvisamente. Che cosa l'ha sconvolta? L'ha sconvolta la verità di alcuni giovani, i quali avevano tanta voglia di danzare quanto lei, amavano la vita quanto lei, studiavano quanto lei e più di lei, erano bravi a scuola quanto lei, eppure lei che diceva soltanto gli atei sono intelligenti, ha scoperto che, ma allora come mai? Questi qui studiano quanto me, si pongono le questioni quanto me, si impegnano quanto me, eppure credono in Cristo. Allora c'è qualcosa che non funziona in me, forse allora Dio non è impossibile, no? Allora diceva, se Dio non è impossibile non dovevo trattarlo da inesistente, cioè non era molto logica, no? Se Dio non è impossibile non posso trattarlo da inesistente, però non sapeva come fare, e allora dice, come devo fare? Ho cominciato a pregare, non sapevo cosa fare, però ho pregato così, mi mettevo in ginocchio e pregavo così, Signore, io non so se ci sei, però se ci sei fa che io ti conosca. Ma guardate che Dio ha raccolto la sfida. E lei, pian piano, pregando, ho cominciato a capire che lui era lì, e lui si è fatto capire che era lì, perché cambiavano delle cose dentro di me. C'era una luce che prima non avevo, c'erano delle risposte che prima non avevo. Pian piano arriva, e poi trova questo prete, il quale non parlava del Vangelo, il Vangelo ci ha detto, Gesù ci ha detto, no. Diceva, Gesù mi dice adesso questo, Gesù oggi mi dice, capite che è diverso, eh? E lei rimane colpita da questo Gesù presente oggi, non rimane colpita dal fatto che Gesù era presente, Gesù ci ha lasciato detto che bisogna, cosa ha detto Gesù? No, Gesù cosa mi dice adesso, capite? E questa è la realtà scioccante di Paolo. Paolo quando parla a tutti, lui stesso dice, fratelli, io vengo chiamato in questione, sulla risurrezione di Cristo, io sono chiamato in questione su questo, perché se io parlassi di Gesù Cristo come di uno al passato, uno dei tanti rabbini, uno dei tanti maestri, tutti sarebbero contenti. Le poltrone nei musei non hanno mai fatto paura a nessuno, no? E neanche le mummie imbalsamate di Tutankhamon non hanno mai spaventato i suoi nemici. Ma è quando tu dici che è vivo che è il problema, perché se è vivo vuol dire che può cambiare qualcosa, se è vivo allora si può mettere in marcia di nuovo, ecco, capite, le domande rimbalzano anche in una dimensione ecclesiale, ecco, una chiesa che ricorda semplicemente il Cristo che è vissuto e non ricorda il Cristo vivente, che chiesa è? Noi come chiesa siamo così? Siamo davvero il testimone del Cristo vivente? O siamo alla guardia del sepolcro di Cristo? Che rischio è quello di essere alla guardia del sepolcro di Cristo, eh? Perché se viene fuori sono guai poi. È meglio lasciarlo lì. Chiudiamolo ben dentro. E la nostra esperienza di fede è un'esperienza viva di Cristo, oppure siamo sempre lì a parlare soltanto di valori, che poi sono dei valori che valgono per tutti, capite? Il nostro rischio è quello di parlare di valori generici che vanno bene per chi è ateo, per chi è cristiano, ma no, ci sono dei valori che sono prettamente cristiani. Il mio valore è Gesù Cristo. San Paolo non dice, ma veramente osservate, no, dice, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Cioè, vivete come Cristo, abbiate il gusto di Cristo, pensate come Cristo, amate le cose di Cristo. E questo è lì che si vede. Notate bene che è curioso, ma l'ho detto quando abbiamo letto a suo tempo lo sbarco, chiamiamolo così sbarco tra virgolette perché non sono sbarcati da nessuna parte perché sono andati a piedi, chiamiamolo così, ma lo sbarco dei cristiani ad Antiochia. E si dice negli Atti degli Apostoli, per la prima volta ad Antiochia i fratelli, si chiamavano così tra di loro, furono chiamati cristiani, cioè sono gli altri che li hanno chiamati cristiani. Questo è curioso. non sono loro che hanno detto, noi siamo associazione ecclesiale chiamata, denominata cristiani. No. Gli altri, vedendo che facevano le cose di Cristo, hanno detto, ah, ma questi sono cristiani. Domanda. Se gli altri dovessero dare un nome a noi, come ci chiamerebbero? Guarda quegli impostori che si dicono cristiani. Guarda quei falsoni che vanno in chiesa che sono peggio degli altri, c'erano voi. Sarebbe possibile ipoteticamente ricostruire il Vangelo se andasse perduto guardando quello che fanno i cristiani? Chissà che Vangelo apocrifo viene fuori, è questo. Se il nostro riferimento è Cristo, allora è lì, e Paolo ha questo riferimento. Noi dovremmo essere esperti nel narrare una forte esperienza di fede del Cristo vivente con la nostra vita. Che cosa capiscono gli altri di Cristo guardandoci? Ancora un'altra cosa, poi ho finito. Abbiamo visto in questo capitolo 26 che c'è tutta una rete di favori reciproci che è lo sfondo che guida le scelte della gente di questo mondo, no? Se io do una mano a te, tu dai una mano a me, una bustarella di qui, ungiamo le ruote di là, sistemiamo di lì, capite? E allora sono i sacerdoti che chiedono piaceri a Felice, e poi dopo il secondo, l'altro procuratore Festo che domanda ad Agrippa di venire a dargli una mano perché non sa bene come chiacchierarsi. Ora in questa rete di piaceri e di favori reciproci ci siamo un po' tutti. Conservare la libertà non è facile. Vedete che è una rete che tocca tanti livelli, politico, religioso, amicale, familiare, sociale, scuola, mamma mia. Guardi, la prego di guardare mio figlio con un occhio di riguardo, perché sa, lui fa un po' fatica, e intanto, questo è per il suo disturbo. Oppure, guardi, le passo il mio biglietto da visita, e su c'è scritto, non so, banchiere, eccetera, qualunque cosa ha bisogno venga pure, non esiti a telefonarmi, farà un piacere, capite, no? Io ho insegnato 23 anni nella scuola, so bene cosa vuol dire queste cose, Mi ricordo uno che mi mandava dei pacchi di zolfanelli perché lavorava alla Saffa di Magenta. Ne ho ancora in giro, io li ho mandati indietro, ma poi la prima volta non ho capito che dietro c'era un figlio somaro che lui voleva proteggere con gli zolfanelli, insomma, guardi, non fumo, e poi ormai c'è il gas con l'accendigas, non c'è bisogno dei zolfanelli, ma ogni tanto dopo quel cassetto trovo ancora le scatole di zolfanelli, e sono 20 anni che non insegno più, ora potete immaginare. Quindi, no, 20 anni, ma quasi. Quindi è una rete che tocca a tutti i livelli. Non si tratta di non fare più favori o di non riceverli, ma di impedire che diventino dei regali che ci impediscono di guardare con verità, di parlare con chiarezza, di decidere con autonomia. Ecco, Paolo ci dà proprio questo senso di libertà. Veramente, io penso che questo capitolo ci fa riflettere, ma anche senza fermarci qui, ma il vedere un po' tutto il percorso di Paolo fino al capitolo 26. Paolo che non si lega a tutti, ma senza lasciarsi trascinare come un'ancora da nessuno, no? Questa libertà, questa capacità di movimento libero. Perché alla fine tutto questo, i nostri legami, i nostri favori, tra virgolette, rischiano di andare a spese di Cristo. Questo Cristo che chiede ancora giustizia, riconoscimento, sostegno. Allora ci sono soltanto i buoni sentimenti, no? Velleità operative. Ma tutto infine resta tale quale. E quindi l'evangelizzazione rimane lettera morta. Abbiamo visto quell'indemoniato che stava tranquillamente nella sinagoga, ci andava tutti i sabati e nessuno si è mai accorto che fosse un demonio. Ci va avanti tranquillamente. Si può dare un buon calmante anche al demonio. po' di compromesso, un po' di non chiamare le cose col proprio nome, il demonio sta calmo, diciamo, sì, boh, tanto guarda, metti insieme un po' di New Age, un po' di Vangelo, un po' di questo, un po' di quello, e ormai queste, ci sono queste cose, queste forme cristiche, non cristiane, che girano un po' dappertutto, con visite di angeli più o meno vari, con arcangeli che ti vedi, si mette dentro di tutto, ci manca soltanto Biancaneve e i sette nani, e il principe azzurro, e poi, no, capite? Siamo questo sincretismo che arriva... Cardinal Martini, a proposito della passione di Gesù e di Paolo, perché possiamo dire che San Paolo sta vivendo anche lui la sua passione, no? Scrive così, in uno dei suoi libri, un libro dell'82, Le Confessioni di Paolo, un corso di esercizi che lui ha predicato, dice: le sofferenze di Gesù sembrano molto più grandi, perché sono descritte ampiamente nel resoconto della passione. Di Paolo invece si può intuire soltanto la situazione pesante dell'essere in prigione. Di fatto ha già avuto in precedenza sofferenze notevoli nelle flagellazioni, nelle lapidazioni nelle quali è stato sottoposto. Egli le riferisce quasi considerandole come un avvenimento che si aspettava. Paolo dà più rilievo alle sofferenze morali e soprattutto alla solitudine. Paolo sperimenta lungo la sua passione, intesa fino alla fine della sua vita, un abbandono progressivo dei discepoli. Lui, che è così pieno di carica vitale, esce in affermazioni che non riescono a nascondere che è stanco, che ha l'impressione di aver sofferto al limite delle forze, quando dice: tutti mi hanno abbandonato, mi hanno lasciato solo, non ho più nessuno accanto a me. Certamente le lettere a Tito e a Timoteo ci danno l'idea di un Paolo in parabola discendente. Non è più l'entusiasta delle lettere ai Galati e ai Romani, con le quali con le grandi sintesi teologiche. È un uomo che lotta contro le difficoltà quotidiane della solitudine e lascia trapelare anche un certo pessimismo. Denuncia ciò che sta avvenendo e prevede dei mali futuri. Il tono oscuro e deplorativo ha preso il posto della baldanza e dell'ardore. Quindi possiamo dire, da una parte c'è la passione di Cristo, è chiaro, a noi appare lampante, i Vangeli ne parlano per parecchi capitoli, no? C'è una sproporzione, se voi leggete i Vangeli, tra i capitoli che narrano la passione e i capitoli che narrano poi il resto della sua vita, no? Ma per San Paolo invece potremmo dire che è una passione diluita, capite? Come, che in fondo è l'emblema di quello che viviamo noi, cioè questa passione che non è un colpo netto, non è un metterti in croce e dopo tre ore è finita, ma è una passione che continua attraverso situazioni di disagi, di fatiche, e quindi e noi siamo chiamati certamente a questa fatica, a questa tentazione, a questo momento in cui ti sembra di non farcela più, e qui e questa è la sfida. È proprio così, e qui si trova il punto di contatto più profondo con la passione di Cristo. La prova attraverso cui Paolo è passato è reale, dolorosissima, ma è una prova che magari non appare all'esterno. Perché? Perché è più lunga, no? Si può morire con un colpo di spada, ti taglia la testa di netto, ma poi si può morire anche a colpi di spillo, no? Soltanto che la seconda passione è più lunga e faticosa della prima, no? Ma certo Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, ha voluto affermare che tutta la vita di Paolo è diventata Vangelo. E quindi attraverso queste prove, offrendo con queste prove la sua testimonianza, lui è diventato una buona notizia, cioè la notizia che Cristo è con me, che lui è vivo e mi permette di vivere queste cose con lui. San Paolo dirà, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E continua di nuovo Martini. La testimonianza va oltre un annuncio basato su un sapere libresco e teologico. La testimonianza è quella che porta a vivere come Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quindi non devo attribuire a me dei meriti, ma è Lui che vive in me. Io sto continuamente portando a termine quello che Cristo ha iniziato. Se lui è il capo e io faccio parte del corpo, allora nelle membra continua la passione del capo. E quindi stiamo continuando ciò che lui ha vissuto. allora si capisce anche il seguito, i capitoli che continueranno questa narrazione e che concluderanno gli Atti degli Apostoli, ci presentano veramente questo cammino che giunge poi alla destinazione finale, cioè nel cuore dell'impero, e lì finalmente potrà irradiare totalmente. Una volta raggiunto il cuore, Luca si disinteressa di ciò che succederà a Paolo. Paolo morirà, ma non se ne parla negli Atti degli Apostoli, perché l'importante è far capire che questo Vangelo, questa buona notizia non si è fermata a Gerusalemme, è arrivata fino al cuore del mondo, al cuore dell'impero di allora che era il mondo, e dunque una volta toccato il cuore pian piano arriverà dappertutto, no? L'importante è che arrivi al cuore. Ecco, io credo che, ecco, guardando a Paolo, a quello che ha vissuto, un po' a questa visione che ho cercato di darvi un po' sintetica, veramente questo ci interpella e ci può muovere dentro anche dei desideri buoni, che noi dire, mamma mia, perché non posso anch'io muovermi in questa direzione, vivere questa pienezza che ha caratterizzato la sua vita, diventare anch'io un segno di questa buona notizia di Cristo vivo, che gli altri guardando me possono veramente scoprire la bellezza, perché prima che la bontà del vivere cristiano, la bellezza, è bello vivere cristiani, la vita di chi non ha valori cristiani è una vita smorta, smunta, sbiadita. Il cristianesimo è più facile, direi, anche Cardinal Martino dice, il cristianesimo è più facile della vita sbidollata di chi non ha valori, anche se questa sembra più facile, perché è più pesante, noiosa e monotona, ma perché il cristianesimo, essendo bello, certo ti stimola, ti spinge, però veramente è più facile, è la facilità del bene, è la facilità del bello. Le cose più belle, le cose belle, anche se sono difficili, ma ti gasano di più delle cose negative che ti portano giù, che ti rendono triste. Un bene che non sia anche bello è un bene triste. Ricordiamo sempre che il beato Cardinal Schuster, che penso qualcuno ha conosciuto, forse ancora, non so, io l'ho conosciuto da bambino perché mi ha fatto la cresima, ma diceva che un santo triste è un tristo santo. Cioè un santo mal riuscito, tristo nel linguaggio del classico italiano vuol dire mal riuscito, cioè un santo tristo è un tristo santo, cioè perché? Perché il santo deve portarti anche il senso di bellezza, di gioia, e Paolo era uno che portava senso di bellezza, purtroppo l'hanno rappresentato un po' arrabbiato, un po' accigliato, ma leggete, non so, la lettera ai Filippesi, che bellezza, dove esprime tutto il suo cuore, ma anche i Corinzi, eccetera, quando dice ma io darei anche il mio sangue per voi, no? Questa tenerezza, questo amore, questo desiderio. Bene, ci fermiamo qui.